Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi abbiamo un autore veramente speciale, un grande autore. Lui è Gino Marchitelli. Ciao Gino.
Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti.
Grazie per essere qui. Allora Gino, io direi di partire proprio dalla scrittura. Che cos'è la scrittura per te? Che cosa significa la scrittura per te?
Ma la scrittura per me è stata anche una grande sorpresa, nel senso che io, non essendo un tecnico elettronico, avendo lavorato sulle piattaforme petrolifere, quindi come esperto dei sistemi di ricerca del petrolio, poi nei cantieri eccetera, sono sempre stato un divoratore di libri a leggere, ma a scrivere non tanto, cioè poco, niente, roba adolescenziali. E invece poi all'improvviso è arrivato questo fulmine a ciel sereno che mi ha un po' riappacificato con anni difficili, portandomi a scrivere e a raccontare storie quasi sempre con agganci, con esperienze vissute o storie conosciute di persone che conosco molto bene, e storie prese dalla mia attività anche sociale, politica, culturale, insomma, un po' di tutto.
Senti, ma rispetto ai tempi che vivi, ecco, tu sei contento di essere un autore, di scrivere in questi tempi, o avresti preferito, che ne so, farlo negli anni 70, negli anni 60, non lo so?
Ma diciamo che prendo atto del fatto che questa storia è cominciata 12 anni fa e quindi scrivo adesso, sono contento, anche perché in tempi così complicati, anche un po' distratti da questo uso massiccio dei social eccetera eccetera, man mano che vado avanti trovo tanta gente che legge le mie storie, si medesima, mi scrive, è soddisfatta, e questo è uno stimolo. Quindi sicuramente va bene così adesso. Negli anni 70 scrivevo poesie da tagliarsi le vene, sempre legate all'amore, le storie adolescenziali, insomma.
Senti, dopo aver ricordato logicamente Milano, incidente mortale, la settima indagine del commissario Lorenzi tra Milano e Ventimiglia, edizioni Frilli, voglio sapere, ecco, l'impegno sociale oggi, ma davvero può essere abbinato alla cultura, o sono due strade che devono correre in maniera non, diciamo, tra virgolette, parallela?
Ma io penso che in questo momento l'impegno sociale è fondamentale, determinante per difendere i valori che hanno portato alla liberazione del nostro paese, quindi a portarci a una democrazia, seppur non perfetta e piena di tanti problemi peggiorati e in peggioramento negli ultimi anni. Per cui l'impegno sociale è centrale, fondamentale per tenere viva la voglia di un mondo migliore, di una difesa della democrazia. Dopodiché c'è questa linea di autori e autrici del giallo noir di impegno e denuncia sociale che è molto forte da 15-16 anni a questa parte, che ha preso un po' l'eredità e il rilancio di quella francese, soprattutto degli autori della zona del sud della Francia, di Marsiglia eccetera, come Jean-Claude Izzo. E direi che in questo momento è importante che ci sia un binomio tra l'impegno sociale e l'identificazione da parte della gente di chi è l'autore che scrive e allo stesso tempo si impegna socialmente. Quindi secondo me in questo momento ci serve, quindi non mi serve, ci serve.
Ci serve. Allora, entrando un attimo nel tuo libro, no? La cosa, logicamente forse perché, ecco, il segno che ha lasciato e che di Radio Popolare, perché insomma io penso che la radio abbia, insomma, una voce importante.
Ma io vengo dagli anni 70, cioè ero diciottenne, insomma, quel periodo lì, 77-78, quando da un po' di anni c'era l'esplosione di tutte le radio libere, c'era questa voglia e possibilità di essere alternativi, raccontare cose, storie che magari il sistema cercava di impedire. Io poi sono nato e vissuto Lambrate, quindi un quartiere molto importante nella storia di Milano, del nostro paese, insomma lì c'era l'università, quindi tutta la fase della protesta, contestazione giovanile, il centro sociale Leoncavallo dove hanno ucciso Fausto Iaio, è un quartiere dove ha vissuto il comandante Visone dei GAP, quindi Giovanni Pesce, con tutta la sua storia, è un quartiere che ha combattuto per la libertà, è un quartiere dove c'era l'Innocenti e quindi una concentrazione di operai molto forte, così come lì hanno trovato sei covi delle Brigate Rosse di prima linea, c'è stata anche la Volante Rossa, quindi un quartiere fortissimo, un quartiere di grande fermento sociale, culturale, politico e che vede la nascita di Radio Popolare, che prima si chiamava Radio Città Milano, un nome del genere, adesso non lo ricordo benissimo, e quindi la radio come forma di informazione e voce alternativa. E questa esplosione di Radio Libere, come molti ricorderanno, è stato in tutta Italia, da Radio Alice a Bologna, addirittura io mi ricordo vicino a Ostuni, un piccolo paesino che si chiama Carovigno, dove io andavo d'estate da mia nonna e lavoravo in una piccola radio, Radio Carovigno Libera, nel periodo in cui avevano ucciso Peppino Impastato, quindi si parlava anche dell'antimafia, per cui oltre la musica, scusa, dimentico una roba importantissima, è stata una grande divulgatrice di musica prog internazionale.
Verissimo, verissimo. Senti, ma il commissario Lorenzi, diciamo, ecco, da dove è nata questa figura? Cioè, dove, tra virgolette, non lo so, hai trovato lo spunto per tirar fuori il commissario Lorenzi?
Quando ho scritto la prima indagine, quindi Morte nel Trullo, che è la storia di un killer di pedofili, ambientata a Milano ma si sposta anche un po' nel Salento Brindisino e a Napoli, poi richiude Milano, e volevo parlare dal mio punto di vista di una figura di un poliziotto onesto e democratico. Onesto mi funzionava bene, democratico non ce n'era. E lo colloco in quello che era il commissariato di Lambrate, perché a Lambrate c'è stato l'unico commissariato milanese dentro una villa Liberty, sai, quelle con le torrette, i mattoncini, una cosa molto particolare, dove più o meno sono passati tutti i giovani di quella zona a essere identificati, no? E quindi volevo trovare un commissario che fosse un po' diverso, no, dal poliziotto tipico, quindi con una vena democratica. In realtà onesto mi viene, democratico no, e per diciamo renderlo democratico gli faccio incontrare l'amore sotto forma di una giornalista di Radio Popolare molto impegnata, una donna con una storia molto difficile alle spalle della sua vita. Nasce questo grande amore e sarà questo binomio tra il commissario che dovrà diventare democratico e la giornalista che si innamora di un poliziotto ma riuscirà, indagine dopo indagine, a fargli aprire gli occhi sulla vita in maniera diversa da quello che gli hanno insegnato nella scuola di polizia. Quindi Lorenzi è un personaggio interessante, secondo me è un investigatore un po' diverso, è un segugio che non si piega neanche alle repressioni dei vertici della polizia quando vogliono farlo stare zitto.
Ma i personaggi dei tuoi libri, la cosa bella, particolare, proprio il fatto che ogni personaggio è tratteggiato veramente in maniera precisa, non lasci, no, adito a nessun dubbio, cioè nel senso è tutto tratteggiato per bene, cioè i personaggi sono ben definiti. Ecco, questo modo di scrivere, cioè, è più una forma di rispetto per te o per i tuoi lettori?
Ma io credo che la descrizione precisa abbia un'origine diversa, cioè quando io ho lavorato sugli impianti petroliferi e a un certo punto divento sindacalista e organizzerò le rivolte nel Mar Mediterraneo dei lavoratori sulle piattaforme contro il precariato, perché veniva introdotto negli anni 80 per smantellare lo statuto dei lavoratori e il contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi sperimentavano, e io mi trovavo a parlare con tanti operai giovani e anziani che non avevano una grande cultura perché venivano assunti in zone abbastanza povere del paese, e quindi per riuscire a spiegare le contraddizioni dello sfruttamento che vivevamo cercavo di parlare in maniera molto semplice ma allo stesso tempo molto dettagliata e molto vicina al linguaggio basico, e quindi ho mantenuto questa cosa, cioè per spiegare una forma di sciopero che dovevamo fare dovevo essere convincente, spiegarla bene, non usare parole difficili eccetera, e quindi tratteggiavo e come sarebbe stato, cosa sarebbe successo, a cosa dovevamo puntare, e questa forma di spiegare bene mi è rimasta anche nella scrittura, credo.
Eh sì, infatti è veramente particolare questo tuo lato, assolutamente. E fra i tanti personaggi, ecco, di solito no, ognuno di noi penso che abbia un personaggio con cui, non lo so, abbiamo un legame particolare. Qual è quello con cui tu senti di avere un legame particolare che comunque diventa quasi intoccabile?
Diciamo che io, pur in tempi così complicati e bui come quelli che stiamo vivendo, tra guerre, stermini, crisi economica, difficoltà, precariato dei giovani senza futuro e senza prospettiva, io penso che sia necessario e se possibile raccontare delle storie dove ci sono dei personaggi che possono darti anche dal punto di vista empatico un'idea di un mondo migliore, persone semplici, e questo è un po' quello che io ho mantenuto e mantengo nella scrittura, che non è banale, mi dicono, però che è anche molto profonda, spiegata bene eccetera, però con un linguaggio vicino alla gente, perché io ritengo ancora di essere uno tra i tanti, uno di noi, uno della gente, nella gente, con la gente, e quindi cerco di parlare in un certo modo e mantengo quella posizione. A livello di personaggi io mi ritrovo un pochino di più come carattere con il professor Palermo, che è un personaggio che poi nasce dalle storie del commissario Lorenzi, che con Lorenzi proprio, anche se Lorenzi ha un particolare che ascolta la musica prog degli anni 70, usa ancora un giradischi per vinili eccetera eccetera, e quello sì è un tratto identificativo rispetto a come sono io.
E mi ci rivedo tanto. Senti, domanda assurda, domani sera devi andare a cena con Pierpaolo Pasolini, voglio sapere dove lo porti e qual è l'argomento della serata.
Allora, se io potessi uscire con Pierpaolo Pasolini, a cena andrei in una trattoria operaia, trattoria operaia che, ribandandoci indietro nel tempo, di quelle dove la sera la gente ancora fuma all'interno, ci sono le nuvolette di fumo verso il soffitto, eccetera, e gli chiederei come ha fatto a realizzare dei film nei quali è riuscito a spiegare e a portare sullo schermo, buttandolo in faccia al pubblico, tutto il degrado del regime fascista nel momento in cui stava crollando e quindi diventavano violenti a 360 gradi senza più rispetto, come l'autoeliminazione, no? Se noi pensiamo a Sodoma e Gomorra, poi di Saviano e altre cose di quel tipo, cioè quei film dove lui ha tirato fuori l'animo nero, ecco, l'animo nero del potere.
È vero, è verissimo, è vero. Infatti è molto interessante come aspetto, no, su cui dibattere, assolutamente. Senti Gino, ma parlando invece di progetti futuri, ecco, tu pensi che, ecco, questa sia la tua strada, cioè proseguire su, diciamo, tra virgolette, nel creare nuove indagini del commissario Lorenzi, o non lo so, vorresti sperimentare altre storie?
Allora, il commissario Lorenzi prosegue, adesso era quasi 5 anni che non usciva, sì, perché nel frattempo avevo sperimentato col professor Palermo, che è un esperto di seconda guerra mondiale, uh-huh, e quindi che io utilizzo quando nelle indagini devo andare a mettere mano in vicende storiche, quindi diventa un po' il giallo noir collegato a episodi veri della storia del nostro paese nella seconda guerra mondiale, e che attraverso l'indagine, l'investigazione, attraverso il professor Palermo riesco a riportare a un livello non da saggista, ma a far conoscere. Esempio, in Panico a Milano ho fatto in modo che la gente scoprisse che a Verbania c'è stato un forno crematorio, chiamiamolo artigianale, organizzato dall'SS, dove hanno ucciso, bruciato, fatto sparire un'intera famiglia di Torino, che è una storia sconosciuta a livello nazionale, quasi sconosciuta in Piemonte e un pochino più conosciuta sul Lago Maggiore, e attraverso il giallo è diventato lo strumento per raccontare questa cosa. Poi ho scritto altre cose, quindi ho sperimentato altri percorsi, ho fatto, grazie a Daniele Biachessi mi ha chiamato a fare narrazione teatrale in teatro, a leggere i libri classici da Sciascia, da Sepulveda, da Calvino, che è stata un'altra esperienza bellissima, abbiamo fatto molte date, probabilmente ne faremo ancora. E poi lavoro, ho fatto un libro per bambini, e lavoro ancora in prospettiva altri due personaggi che arriveranno, una ragazza giovane e un ispettore di polizia che viene mandato nel casino in Puglia, e allo stesso tempo da molto tempo io suono, ho composto molte canzoni e recentemente alcuni artisti mi hanno spinto a mandarle a dei concorsi, ho vinto dei premi, e quindi c'è in progetto anche di fare un disco che non ha velleità commerciali, ma sarà un disco, chiamiamolo così, per un'area di persone molto sensibili, e che magari attraverso queste canzoni che già sto portando in giro ogni tanto quando vado a fare presentazioni dei libri piacciono, e quindi sperimenterò anche quello.
Ma tipo teatro parlato, diciamo, teatro parlato di Gaber o qualcos'altro?
No, beh, Gaber è un mito irraggiungibile, quindi io non mi permetto neanche di immaginarmi qualcosa del genere, però scrivo di teatro, quindi scriverò anche quello, cioè scriverò anche una storia da poter portare sui palcoscenici. Diciamo che dopo che con Morte nel Trullo mi hanno stappato il cervello, mi hanno tolto il tappo che teneva chiusi e schiacciati pensieri, storie tratte dal vero, ma anche di mie visioni intime, dopo che mi hanno tolto sto tappo non riesco più a fermarmi per adesso.
Meno male. Senti, ma la casa editrice Frilli perché ha creduto in te? Ecco, qual è il motivo proprio principale?
E lì è stata una cosa, anche una sorpresa, perché io avevo scritto già 3 libri con una piccola casa editrice, Morte nel Trullo, Chimera e il pittore vince dei premi e vince anche un premio a Provincia in Giallo, non mi ricordo attraverso chi vengo segnalato per quel libro lì alla Frilli, quando c'era ancora il papà Marco Frilli, e Marco Frilli legge questo libro, mi telefona e mi dice: vieni a Genova perché ti voglio parlare. Quindi immaginati l'emozione, perché io chiaramente ero con una piccolissima casa editrice, neanche distribuita quasi, per cui già passare la Frilli era una cosa molto interessante, no? Vado a parlare con Marco mi dice: scrivimi una storia. Io scrivo una storia che poi si intitolerà Milano una memoria, e lui mi dice: io pubblico tanti scrittori, tanti autori, tante autrici che scrivono gialli più o meno belli, intriganti, anche grandi personaggi come poi diventerà Bruno Morchio, no? Che poi è diventato uno dei più importanti nazionali. Ha detto: ma tu hai una caratteristica, tu non sei uno scrittore, tu sei un narratore, perché hai un modo di scrivere, di raccontare le cose che ci riporta più alla tradizione orale dell'antichità, no? Anche se poi riportata su carta, e quindi tu sei un narratore e io un narratore come te lo voglio assolutamente avere nella Frilli, e da lì è nata questa collaborazione.
Allora Gino, io ti dico grazie, e il mio augurio è di continuare a narrare, Gino, di continuare a narrare, assolutamente.
Arro. Se un domani avrò dei nipoti, chissà come si scoppierà la testa. Un giorno diranno basta, ma che è tutte ste storie? Oppure invece saranno lì coinvolti con gli occhi sgranati.
Invece, anzi, io penso proprio che sia così. Invece, tutti i tuoi nipoti con gli occhi sgranati, hai detto benissimo. Grazie di cuore a Gino Marchitelli, ripeto l'ultimo suo bellissimo libro, Milano, incidente mortale, la settima indagine del commissario Lorenzi tra Milano e Ventimiglia, edizioni Frilli. Grazie Gino.
Ciao a tutti, e se qualcuno è curioso mi segua su www.ginomarchitelli.com. Ringrazio tutti gli ascoltatori e te, la radio e tutti.
Grazie.
Abbracci, ciao. Thank you.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.